me innanzitutto una grande gioia, oltre che una fatica, stare qui con voi, così come lo è per voi. E dicevo prima scherzando che i genitori, un po' come i preti, come i docenti, sono fra le persone serie della vita, perché voi sapete che vivete per delle altre persone, li avete generate e da quel momento la vostra vita è cambiata assolutamente, cioè voi non vivete più per voi stessi. E un adulto, a mio modesto avviso, è uno per cui c'è la vita di un altro che è più importante della sua. Finché la mia vita è la più importante, io non sono ancora un adulto. Quando la gioia di un altro è più importante della mia, il mio stato di vita, il mio modo di concepirla è cambiato, perché non mi penso più come singolo in senso spirituale, ma io sento di essere legato, di avere una relazione che mi lega, mi toglie per certi aspetti la libertà, ma per altri aspetti me la dona. Per cui grazie innanzitutto, e grazie che siete genitori, che date tutta la vita, perché un genitore dà semplicemente se stesso, niente di più e niente di meno, quindi prende la sua vita, la consegna e non gliela restituiscono indietro, come sapete, ma al limite sono altri che faranno poi la stessa cosa, no? E allora vorrei oggi riflettere con voi su questo tema della libertà e dei comandamenti. Cosa vuol dire lasciare liberi i nostri figli? Cosa vuol dire dargli dei comandamenti, dargli delle prospettive? In che relazione c'è a livello educativo fra dire tu sei libero, ma anche tu non sei libero, tu devi andare lì, tu devi raggiungere quella meta? Cioè, cosa vuol dire, come tenere insieme queste due cose in cui noi non possiamo fare un lavaggio del cervello, ma non possiamo neanche dire perché non ameremmo? Come non diciamo alle persone che no, fai quello che vuoi, non me ne importa niente. No, a me mi importa quello che fai e io ho da dirti delle cose importanti. Prima cosa, andiamo per punti, prima cosa su cui riflettiamo, la libertà. La mia sensazione è che si parla tanto di libertà quando non ci si crede più. Il fatto che si parli tanto oggi di libertà, lasciamo liberi, dobbiamo essere liberi, è perché in fondo non sappiamo più cosa vuol dire. Cioè, quando un tema diventa esageratamente presente nel linguaggio, non ha più significato. Perché la libertà è un tema non così semplice, innanzitutto? Perché le persone in fondo pensano che la vita non serve a niente, che qualsiasi cosa io faccio non cambia niente, e quindi a cosa serve essere liberi? Pensate, le persone pensano, ma sì, tanto cosa cambia? Cioè, la famiglia non cambia, la chiesa non cambia, la scuola non cambia, la politica non cambia. E allora cosa vuol dire che io sono libero? Io sono libero di decidere cosa fare il sabato sera, la festa di Capodanno, sono libero di decidere cosa fare ad agosto, o io sono libero di vivere? Vi faccio degli esempi per farvi capire come noi non dobbiamo avere paura della libertà, ma anzi la dobbiamo recuperare, cioè noi dobbiamo annunziare che la nostra vita ha un significato e per questo è libero. Pensate alla vostra libertà, cioè voi avete fatto dei figli, se voi guardate delle foto di 2 anni prima, non c'erano quei figli. Cioè voi siete stati talmente liberi che li avete fatti nascere. Io vengo da una famiglia dove siamo 4 figli maschi e io sono il primogenito e mi domando se mia mamma si fosse fermata al secondo, al terzo, non avrei miei fratelli. Cioè i nostri ragazzi non sanno ancora se diventeranno genitori o no, non è scritto. Loro potrebbero morire senza figli o potrebbero diventare padri, madri. La libertà vuol dire sentire che la vita la devi veramente scrivere e devi capire che cosa vale la pena fare. Da poco ho vissuto questo anniversario un po' strano, sono 30 anni che ho deciso di diventare prete, mi ricordo esattamente il giorno, e io pensandoci, un po' mi sono commosso anche, non è importante questo, ma io mi rendo conto che la mia vita ha cambiato la vita di altre persone, ci sono dei bambini che non ci sarebbero. Io posso dire di alcuni bambini sono responsabile io perché ho spinto, ho incoraggiato, ho confessato dei peccati mortali, delle persone che sono sposate, persone che sono convertite. Cioè la mia vita è veramente libera, ha cambiato la vita ed è un dramma ma è anche una cosa meravigliosa. La libertà vuol dire aiutare i nostri figli e prima ancora noi stessi a capire che questo veramente deve ancora avvenire. Pensate, mi raccontava una catechista in questi giorni, mi diceva, lo sai Don Andrea, è una cosa terribile, quelle persone non si rendono conto, stavo parlando con dei ragazzi di 11 anni, loro erano già convinti che non si sarebbero mai sposati, perché tanto se il matrimonio non serve a niente, tanto se le persone, a cosa serve sposarsi? Erano già convinti che non sarebbero mai diventati padri o madri, cioè hanno già perso la libertà. Guardate che quello che succede nella cultura dei grandi non è senza significato nella cultura dei piccoli. I nostri ragazzi ricevono dei messaggi: il matrimonio non serve a niente, fare figli non vale la pena, non c'è da cambiare il mondo, il Vangelo non si può annunciare. Queste cose non sono delle cose che lasciano indenni. Arriveremo poi subito alla neutralità. L'educazione non può essere neutrale. L'educazione vuol dire prendere posizione su ciò che è bello, ciò che è vero, ciò che è buono e dove vale la pena andare. La neutralità fa dire a molti dei nostri ragazzi: è già deciso, tu morirai da singolo, tu non ti sposerai, tanto l'amore non è vero, non esiste. Sono delle posizioni molto nette. Vi faccio un altro esempio anche sul tema della fede, no? Ricordo il cardinal Ruini, poi ci trovo un'altra cosa, una volta mi fece sorridere nella libertà. Lui diceva, la gente diceva 20 anni fa, i sociologi, che la fede cristiana era morta, che tanto oramai stava pian piano arretrando, nelle città pian piano sarebbe scomparsa. E io dicevo, e chi l'ha detto? Questo dipende da noi, cioè noi potremmo avere le future generazioni che saranno atee, che diranno la morte è l'unica verità, perché tanto muoio, non c'è Dio, non c'è niente, non c'è speranza, potremmo diventare tutti musulmani, tutti buddisti, o potremmo diventare tutti cristiani. Questo dipende da noi, siamo noi a dover dire se è meglio essere atei o se è meglio essere cristiani, se il cristianesimo è vivo o se il cristianesimo non ha più niente da dire. E lui diceva sorridendo, la libertà è dire che l'Italia del domani la scriviamo, con la catechesi, con le parrocchie, con i genitori, con i figli, con la scuola. Questo non è scritto. E se no, che libertà è? Cioè, se è già deciso come sarà l'Italia fra 20-30 anni. Allora capite questa prima cosa? Cioè, la libertà è da scrivere. La libertà vuol dire ci sono delle cose importanti da decidere. Cioè, da capire che cosa vale la pena fare, che cosa è bello, dove vuoi andare, il cammino educativo dei bambini, dei ragazzi, dei giovani, e quindi il compito dei preti, dei catechisti, dei genitori, degli insegnanti, degli adulti, dei giornalisti, è dire cosa vale la pena nella vita. Papà, mamma, tu cosa hai capito della vita? Cos'è che è importante? Io ti guardo negli occhi, quando è che hai azzeccato qualcosa della tua vita che io posso confrontarmi con te? Cosa c'è di bello? Quando sei stato libero e sei convinto di hai fatto bene a farmi nascere? Se tu hai fatto bene, forse lo posso fare anch'io. E se anche hai sbagliato, il riconoscere che hai sbagliato mi aiuta. Cioè, se io capisco che tu lì volevi fare quello, non ci sei riuscita, ma resta vero quello che volevi fare. Guardate che anche dagli sbagli si impara, non è vero che solo le persone perfette insegnano. Dipende da come si vivono gli errori. Se io l'errore lo capisco e diventa di nuovo un ponte positivo, un perdono, cioè io torno ad essere libero, io voglio arrivare lì, tu non ci sei riuscito, ma provaci. Vi faccio un esempio: ieri ho visto un film bellissimo, ripreso da un'opera teatrale del 60 di Wojtyła, che era vescovo nella Polonia comunista, si chiama La bottega dell'orefice, è un'opera teatrale che poi è stato tramutato in film, che è una storia di matrimoni, sono due coppie, una che si sposa e muore subito il marito, due che si sposano e dopo un po' comincia a incrinarsi il rapporto, e i figli di questi due che si fidanzano, no? E la ragazza della coppia che si incrina dice: ma se mio padre e mia madre non si vogliono bene, allora io già so che il mio matrimonio si romperà. Io non credo, perché io vedo la loro tristezza, vedo il male che mio padre ha fatto a mia madre, che non le parla, e io non credo più nel matrimonio. Ed è bellissimo perché pone in relazione le scelte di alcuni che hanno delle conseguenze, cioè, e pian piano è un testo molto poetico, non è un testo fatto di azioni, cioè sono quasi dei monologhi che si... E a un certo punto invece loro due riescono a riconciliarsi e i due ragazzi capiscono che c'è un valore anche se i grandi non ci sono riusciti. Un grande può dire: io ho sbagliato, ma sposarsi è bello. Un grande può dire: io ho sbagliato, quindi sposarsi non è bello. È molto diverso, eh? Una persona può peccare e dire quindi tutti... Una persona può dire: io ho peccato, ma ho sbagliato a peccare. Se io non avessi peccato, cioè, tu mi raccomando, non fare tu lo stesso errore. Mi raccomando, questo è importante. Io ho sbagliato, ma mi raccomando, tu stai attaccato alla verità, al bene, no? Ecco, la libertà è questo. Che cosa c'è di bello, anche se io non ci fossi riuscito? Non è importante, non è decisivo, non ti toglie la speranza se io non ci sono riuscito, purché resti vera una cosa, purché resti. Se io invece ti tolgo l'idea che esiste ciò che è bello, allora ti ho tolto la speranza, allora tu non ti sposerai mai più, allora tu non crederai nelle scelte, non crederai nella libertà, non crederai nel futuro che devi vivere, no? Secondo punto, penso che almeno il primo qualcosa si è capito, no? Più o meno. Allora, il mio primo punto, la libertà è da riscoprire, non è da distruggere, ma anzi, l'educazione punta sulla grandezza della libertà. Tu sei libero perché devi fare delle scelte grandi, non devi scegliere solo come divertirti, ma tu devi scegliere se vuoi diventare padre, se vuoi credere, se vuoi sposarti, cos'è l'amore, cosa c'è da fare nella società, cosa c'è da fare per gli altri, tu sei libero perché ci sono delle cose importanti che cambieranno a seconda di quello che deciderai, come in me genitore sono cambiate, perché io potevo essere così e invece sono così, potevo non avere figli e invece li ho, potevo far del bene e del male e ho fatto questo, e anche tu adesso potrai... Secondo punto, per questo allora dice la Chiesa, dice in realtà anche il pensiero dell'uomo, ma la Chiesa lo esalta ancora di più, non c'è vera libertà senza una vera autorità. L'autorità è necessario perché cresca la libertà. Cioè la libertà non è dire fate quello che volete e non mi interessa, ma la vera libertà è quando gli adulti dicono esiste la bellezza, esiste il bene, esiste la verità, esiste l'amore, ed esiste anche il suo contrario, esistono delle scelte pericolose, esistono delle scelte cattive, esistono delle scelte brutte, squallide. Io camminando con te ti faccio vedere quello che ho capito del bene, ti faccio capire quello che ho capito della bellezza. Pensiamo a delle cose semplici, partendo da un versetto evangelico meraviglioso, che è il Vangelo, un versetto, un'espressione che ricorda l'evangelista Giovanni, il grande amico di Gesù, quello che capiva il cuore di Gesù più di tutti gli altri evangelisti, e Giovanni si ricorda questa parola, Gesù dice ai suoi, la verità vi renderà liberi, la verità vi renderà liberi. Cosa c'è di strano in questa frase? Non dice voi siete già liberi, ma sarà la verità a rendervi liberi. E infatti se voi leggete quel testo di Giovanni, i suoi ascoltatori si arrabbiano. Dicono, ma noi non siamo mai stati schiavi di nessuno. Cioè, se tu dici che sarà la verità a renderci liberi, vuol dire che noi adesso non siamo liberi. Tu ci stai accusando di non essere liberi. E Gesù risponde esattamente questo che sto dicendo. Perché se voi non conoscete il Padre, che è la verità, non conoscete, voi non siete liberi. Voi siete schiavi del peccato. Che cosa vuol dire che si diventa liberi e non si nasce liberi? Cosa importantissima da capire per l'educazione. La libertà è non un dato di partenza, ma è una conquista. Perché la libertà è frutto di un cammino e non è ciò che è iniziale? Lo faccio con un esempio che mi sono inventato per spiegare agli adolescenti questa cosa. Dunque, dovete sapere che, si vede anche un po' dal mio fisico, io amo mangiare, come molti di voi, penso, e secondo me il cibo in assoluto più straordinario, più buono, è la pizza. Mia mamma, che già in cielo faceva una pizza buonissima, io ancora sento il sapore della pizza di mia mamma, litigavamo fra fratelli, il primogenito, volevo la pizza più grossa, c'era una lotta, insomma, per la scelta del primo pezzo e poi del secondo. Poi mia mamma aveva deciso che, questa furbizia, che il primo divide e il secondo sceglie, quindi una volta che divide deve stare attento a dividere esattamente, che se è un pezzo troppo grosso se lo prende. Prima che io assaggiassi la pizza, cioè io ho imparato la bellezza, la libertà di poter mangiare la pizza, perché l'ho assaggiata, perché mia mamma me l'ha offerta. Prima di assaggiare la pizza, io ero libero di scegliere fra la scarola, la barbabietola e i cavolfiori. Cioè avevo tre possibilità, ma io sono diventato libero quando ho mangiato la pizza, cioè quando mi è stata offerta, io ho detto, non solo sono quattro cose, ma questa è quella che vale, le altre tre sì si possono mangiare, ma questa è la libertà è scegliere questo. Allora vedete, la libertà non è dire fai quello che vuoi, la libertà è capire che cosa è più buono, che cosa è vero, solamente quando io so cosa è vero sono libero. Facciamo degli esempi semplicissimi per spiegarvi il vostro compito, no? Pensate a un personaggio che forse molti di voi amano, come io amo, pensate a Roberto Benigni, Roberto Benigni presenta Dante, le persone pagano 50 euro o 70 euro per sentirlo parlare, per commuoversi, per ridere, per piangere, no? Non è che Benigni dice a un ragazzo: se ti piace Dante leggilo, se non ti piace Dante lascia. Benigni ti fa piangere parlandoti di Dante. Tu diventi libero di conoscere Dante dopo che hai ascoltato Benigni, non prima. Cioè lui crea in te la libertà e tu ti senti un cretino che non ha mai sentito Dante e che non sapresti dire niente di Paolo e Francesca quando lui lo fa parlare. Cioè lui ti rende libero di conoscere Dante. Io ricordo la mia professoressa, qui peraltro voglio bene, posso pregare per lei, ma io ce l'ho un po' con lei. Lei Dante non lo sapeva spiegare, lei diceva: ma ai ragazzi di oggi non gli interessa Dante, perché in realtà era lei che non era capace di spiegarlo, e quindi noi Dante non l'abbiamo imparato. Io l'ho ascoltato tutto nell'audio letture, nei commenti, dopo che ho sentito negli ultimi anni, adesso io vi saprei raccontare tante cose di Dante, no? E mi fa rabbia che io a 50 anni, a 40 anni, ho dovuto conoscere una cosa perché i miei insegnanti non erano all'altezza. Se gli insegnanti sono all'altezza, creano la libertà, cioè non è il ragazzo che va verso la scienza, verso la letteratura, verso la filosofia, ma la libertà la creo io che ti faccio appassionare. Pensate alla fede, guardate che prima la gente dice: lasciamo liberi i ragazzi, non li battezziamo, lasciamo liberi i ragazzi, non gli facciamo fare la cresima, hanno 11 anni, vogliono fare la cresima, la fanno, no, ma manco per niente. Prima che Gesù venisse, nessuno poteva diventare cristiano, erano tutti liberi di diventare cristiani, ma le persone sono potute diventare cristiane solamente dopo che Gesù è venuto e solamente quando qualcuno ti fa innamorare del suo volto. Cioè la libertà nasce dopo che ti viene presentato Cristo, non prima. Ed è uno dei drammi della nostra cultura educativa, poi se volete chiaramente dibattiamo su questo perché sono dei punti nodali, è la pretesa assurda della neutralità. Cioè io non decido, io sulle cose importanti ti lascio libero, cioè non ti dico niente, cioè divento neutrale. La trasmissione della vita non funziona così. Funziona che io ti propongo, poi ti amerò anche se tu scegli diversamente, ma io ti devo far vedere Dante, ti devo far vedere Gesù Cristo, ti devo far vedere il matrimonio, l'amicizia, la bellezza, eccetera. Vi faccio un altro esempio piccolo, a me piace parlare per esempio, ogni tanto me ne vengono in mente, man mano, mi piace molto parlare con le persone. Vi raccontavo un papà di un bambino piccolissimo appena nato, milanista, io lo odio per questo ma non importa, mi diceva: appena mio figlio sente la sigla della Champions League comincia a fare Milan, Milan, Milan. Io dicevo: pensate un romanista se il figlio diventa laziale o viceversa. Cioè no, tu non puoi essere laziale perché la Roma, cioè la Lazio non va, avete capito di che squadra sono io, no, ma non è importante. Cioè il paradosso della nostra, la nostra stupidità educativa è che noi ci arrabbiamo se nostro figlio diventa laziale e diciamo che per noi è indifferente se nostro figlio diventa ateo. Sapete che essere ateo vuol dire che non c'è speranza, vuol dire che la morte è l'unica verità del mondo, che tu, io ho fatto te figlio, tu figlio morirai e sarai verme perché i vermi ti si mangiano. Non è la stessa cosa essere credenti o essere atei. Nostri figli, noi gli diciamo che credere è la cosa più grande che ci sia, perché credere vuol dire sperare, amare, vuol dire poi se saranno atei li ameremo lo stesso, notate bene, La libertà è questa, non è dire è indifferente che tu sia ateo o che tu sia credente, è dire è meraviglioso essere cristiani. Se tu diventerai ateo sappi che io starò con te sempre, anche quando tu dispererai, anche quando tu dirai che niente ha significato, ma io ti vorrò bene, ma io desidero che tu scopra la meraviglia di Cristo, molto più che tu diventi romanista. Cioè io desidero per te ciò che è bello. Dicevo, vi ho recitato una seconda volta il Cardinal Ruini, questi tre giorni sono stati tre giorni su Gesù nostro contemporaneo, un convegno che è stato fatto sulla figura di Gesù, e nelle conclusioni il Cardinale diceva questo: in fondo la grande questione è questa, la grande questione su Gesù è questa: Gesù ha un rapporto unico con Dio e allora Dio è venuto vicino a noi, oppure Gesù è, come dicono questi tonti come Dan Brown e così via, che da Gesù era semplicemente un uomo come gli altri, un belloccio che si è sposato una biondona come la Maddalena, un rabbino eccetera, quindi Dio non c'è, non è venuto, non ci ha salvato, e chi pecca non ha il perdono perché Dio se ne frega di quello che fai tu. Cioè Gesù è la cosa che è interessante di Gesù, e se Gesù ci porta Dio o non ce lo porta? Questo è l'interesse di Gesù. I cristiani dicono che Gesù ce lo porta, quindi che c'è la speranza, che quindi anche tu hai commesso un peccato gravissimo, Dio è vicino, basta che gli tendi la mano e lui a fare la tua. Se Gesù non è il figlio di Dio, vuol dire che tutto quello che fai non serve a niente. Tu fai nascere dei figli che tanto sono destinati a morire, sono destinati ai vermi, e loro faranno, non gliene fregherà niente a nessuno, perché esiste solo l'evoluzione. L'evoluzione si mangia, chi gliene importa che sono finiti i dinosauri? A nessuno che importa niente, sono i nostri ragazzi se leggono, ma a chi gli importa che finiranno tutti gli uomini, che a un certo punto ci sarà una glaciazione, un'esplosione? A nessuno, l'uomo non serve a niente. No, Gesù è venuto, questo è l'autorità, è propone, poi ama anche se c'è una diversa, se l'altro segue una via diversa, ma l'autorità sa che non è equivalente. Sapete che autorità viene dal latino augeo, diverso da potestas. Augeo in latino vuol dire far crescere. Una persona autorevole non è uno che comanda, è uno che fa crescere, uno stando vicino al quale tu diventi migliore, diventi più vero, diventi più buono, perché ti sa far vedere ciò che vale. Sapete che l'autorità si conquista sul campo, non è una cosa che si stabilisce con le graduatorie. L'autorità ce l'hai, punto, perché stando vicino a te gli altri crescono. Un mio amico dice, per questo i figli ascoltano i genitori, perché i figli sanno che senza i genitori loro non esisterebbero, i genitori sono gli autori dei loro figli, sono un'autorità indiscussa, e questa è la forza che noi abbiamo, guarda che io sto dando la vita per te, anche se l'adolescente ti può sputare in faccia e dice non è vero, ma pian piano lo sanno che è così. Io ti ho dato la vita, io ti ho dato le parole che tu sai, ti ho dato i gesti, ti ho dato la tua capacità di perdonare, ti ho dato i libri che leggi, ti ho dato un modo di vedere la vita. Sono stato io che te l'ho dato, ti ho dato anche alcuni problemi che tu hai, anche questo. Ma questa è cioè, fra me e te non c'è un rapporto paritario. Io sono un'autorità, c'è niente da fare. Questa è la verità, questa è la realtà grande, no? E voi capite, allora, perché è importante che voi genitori, noi preti, i docenti, la società, abbiano autorità vera. Cioè, noi non dobbiamo avere paura di dire si fa così. Non toglie niente alla libertà, anzi la crea la libertà. Un genitore deve dire si fa così, perché, spiegando chiaramente, dando le motivazioni, ma poi facendolo fare anche se l'altro non capisce subito le motivazioni. Vi faccio di nuovo degli esempi, io ricordo una cosa bellissima di mio padre, anche lui in cielo, per esempio lui, per un certo tempo siamo andati al mare da ragazzi, a riva degli Etruschi, vicino San Vincenzo, eccetera, a un certo punto lui decise, chissà perché, che dovevamo andare in montagna, litigate, ma noi vogliamo stare al mare, ma a noi c'è... Lui, no, perché la montagna è bella, chi ci crede? Cioè tu ci portò lì, ci faceva salire, noi non volevamo andare in montagna, ci pian piano ci portava su, mi ricordo andavamo su e adesso ascoltiamo il silenzio, adesso arriviamo su alcuni minuti, sono le cose, fra le cose più belle che io ricordo di mio padre. Io adesso vado su, ho visto su Facebook mio fratello piccolo che ha portato i suoi figli esattamente nello stesso posto dove mio padre aveva portato noi, dove eravamo stati, perché lui vuole che i suoi figli amino il silenzio, il creato, amino la meraviglia dell'immensità. Se non c'è un'autorità, come fa un figlio a capire la bellezza della montagna? Cioè l'autorità è dire questo è il cammino. Questo è, poi dopo tu, arrivato a 30 anni, non ci vuoi andare, fatti tuoi, ma io te l'ho fatta conoscere la grandezza della montagna, non me ne sono fregato di darti il meglio di quello che io ho capito. Vi faccio un esempio anche, per esempio, sulla vita parrocchiale, ma vale lo stesso discorso. Ricordo quando c'era il momento della cresima, che è esattamente la stessa cosa che noi viviamo oggi, anzi, mio padre mi disse, Andrea, avevo, non so neanche bene, 11, 12 anni, eccetera, ero un po' più cretino di adesso, lo sono anche tuttora, ma insomma, mi disse, Andrea, vuoi fare la cresima? Io risposi, assolutamente no, io non voglio andare in parrocchia. Voi sapete che se voi chiedete a un ragazzo se vuole fare una cosa, tutti vi dicono, puoi andare dalla nonna malata, puoi andare a scuola, nessuno vuole fare niente. Cioè, questo è tipico della dolore. Mio padre con grande semplicità mi rispose, bene, tu andrai lo stesso a fare la catechesi per la cresima, perché quello che hai capito da bambino sono cose infantili. Adesso sei un ragazzo, sei alle medie, tu devi sentire una... Poi se tu dopo che hai fatto questo cammino non vorrai fare la cresima, io accetterò la tua libertà di non fare la cresima, ma dopo che tu hai conosciuto Gesù Cristo e hai capito chi è. Quindi mi pretese che io andassi e... Cosa succede? Che poi in parrocchia chiaramente è interessante, i catechisti sono bravi, c'è un viceparroco bravissimo, eccetera. Io feci la cresima, no? Ma la sua autorità era dire tu devi conoscere, tu non puoi da adolescente non conoscere il Vangelo. Tu non lo conosci il Vangelo. Hai imparato delle cose da bambino, ma tu adesso sei in un grado diverso. Tu devi sapere cos'è il Vangelo, devi capire cosa pensa la Chiesa, eccetera. Così come noi diciamo a ottobre si va a scuola. E figuriamoci se i nostri ragazzi vogliono andare a scuola. Cioè, è chiaro che non ci andrebbero, vorrebbero sempre la neve, vorrebbero... Si va. Poi dopo è compito degli insegnanti, dei compagni di classe, farli innamorare di quello che c'è lì, no? Ma questo deve essere proposto. L'autorità genera la libertà. La verità vi renderà liberi. Non siete già liberi. La verità vi rende liberi. Man mano che io ti mostro la bellezza, tu potresti diventare padre, potresti diventare madre, potresti sposarti, potresti diventare una persona di cultura, potresti imparare le passeggiate in montagna, potresti conoscere Dan. E io cammino con te, io ti porto, ti dono queste cose. Ecco che tu dici, ma io non posso non leggere un libro, non posso non pormi un problema, non posso non capire se Dio c'è o non c'è nella vita, perché io lo vedo in te che questo è più importante che perdere tempo. Terza cosa, terzo passaggio. Primo passaggio, la libertà va approfondita e non spenta. Secondo passaggio, la libertà nasce a partire dall'autorità. Terzo grande passaggio su cui vi invito a riflettere è questo. La libertà, e noi dobbiamo essere consapevoli noi, non esiste per non fare niente, ma esiste perché noi ci doniamo. La libertà non è morire di pizzichi, ma la libertà è domandarsi per chi spendi la tua libertà. Come la libertà nasce dalla verità, dall'autorità, dal bene, dai genitori, da Dio, così la libertà che ti è data a te ragazzo, così come a te genitore, ti è data non perché non ne fai niente, ma perché divenga a sua volta un dono. E tu sarai libero quando sarai capace di donarti e quindi pagare anche un prezzo altissimo per raggiungere ciò che è bello. Facciamo subito un esempio importante. Voi sapete che i nostri ragazzi dicono, ma questa cosa è faticosa. Diciamo, adesso ecco, impariamo a leggere Dante, adesso conosciamo Gesù Cristo, andiamo a aiutare i poveri, viviamo la carità, andiamo a trovare la nonna che è malata, che è in fin di vita. Ma è faticoso, ma non so cosa dirgli. Quando un ragazzo dice è faticoso, vuol dire non lo farò perché c'è un prezzo da pagare. La vera domanda educativa è questa. Che cos'è che merita che tu paghi un prezzo? C'è qualcosa che merita che tu paghi un prezzo o niente vale la fatica? C'è qualcosa che vale la fatica? È così grande che tu puoi dire io accetto di piangere, accetto di faticare, accetto di studiare la notte perché merita. Questa è la vera domanda. Per chi io vivo? Pensate, per fare subito un esempio anche questo semplicissimo, pensate ai nostri pensionati. Lo sapete che noi abbiamo un dramma enorme degli anziani, pensate a molti dei vostri nonni, dei nonni dei nostri figli, no? Qual è il dramma dei pensionati? Il dramma dei pensionati non è che non sono amati, questa è una grande menzogna, cioè la gente pensa il welfare state, noi dobbiamo coccolarli. Il dramma di un anziano è quando non ha niente da dire agli altri, quando lui non ha da amare, non è quando non è amato. Una persona può anche non essere tanto amata, ma essere convinta di avere lui da dare qualcosa agli altri. Alcuni adulti, il dramma di andare in pensione è questo, che quando vanno in pensione, siccome il lavoro gli riempie la vita, vanno in pensione e muoiono di pizzichi, cioè non sanno cosa fare dalla mattina alla sera. Allora gli comprate un gatto, gli comprate un criceto, lo iscrivete alla scuola di bridge, alla scuola di golf, cioè gli riempi, quello si dice riempire il vuoto, no? Cioè tu non c'hai niente di interessante da fare, ti creo degli hobby. Ma guardate che non è, la vita non funziona così. La vita è che cosa tu puoi dare agli altri. Tu sei vivo quando la tua vita ha un significato, non quando passi il tempo. Adesso c'è questo assurdo, lo si dice alle persone di 80 anni. Noi, sapete, abbiamo non solo il problema dei rapporti prematrimoniali, noi oggi abbiamo il problema dei rapporti postmatrimoniali. Cioè, a un ottantenne noi gli diciamo e trovate uno straccio d'uomo, e trovate uno che ti porta a fare il viaggio in Croazia. Ma questa è la vita. Cioè, ma tu che cosa hai da dare al mondo? È chiaro che un anziano deve amare, eh? Non è sbagliato capire che il suo problema è l'amore, ma il suo problema non è trovarsi un fidanzato, il suo problema è cosa da dire ai nipoti, che cosa ha capito della vita per cui lui è un testimone di una qualità di vita, per cui lui può anche soffrire ma da testimoniare la fede, la bontà, la cultura, la bellezza, la generosità. Nelle parrocchie voi vedete che gli anziani diventano belli quando cominciano a servire i bambini, portano le torte, animano l'oratorio, cominciano, si occupano dei bambini, dei genitori che hanno divorziato, cioè diventano delle forze vitali perché amano le nuove generazioni, non perché si dimenticano dei figli che hanno fatto, ma hanno da donare. Una delle cose che più mi ha commosso di quest'ultimo di anno, un film che ho visto, sicuramente molti di voi frequentano queste cose perché i vostri figli le leggono, e se voi guardate Harry Potter, che secondo me è una cosa interessantissima, voi sapete che i nostri ragazzi vengono ritenuti degli ignoranti, ci sono dei bambini di quarta elementare che hanno letto tutti i sette libri di migliaia di pagine, e noi gli facciamo fare i giocherelli dentro la catechesi o a scuola. Questa è gente che vuole, cioè se è una cosa appassionante, si appassiona. Una bambina mi ha detto, io l'ho letto tutto, cioè ho cominciato, non ho finito più, cioè me li sono letti, era meraviglioso, è importante. Se voi guardate l'ultimo volume, o se volete l'ultimo film, l'ottavo, perché i film sono uno di più, c'è a un certo punto una scena enorme, secondo me, che a noi ci deve far riflettere. E sapete che ogni volume è un anno di vita di questo ragazzo che arriva dagli 11 ai 17 anni, no? Pian piano capisce che i suoi genitori sono morti per lui, il papà e la mamma sono morti per salvarlo, cioè il loro amore ha protetto lui dal male, e arriva a capire, adesso non vi sto a spiegare la cosa degli Horcrux eccetera che è troppo complicata, ma arriva a capire che lui deve morire per salvare i suoi amici. A 17 anni, notate, non a 3, lui a 17 anni deve morire per amore. Si vede che il cristianesimo c'è dentro la cultura, dentro i nostri libri, cioè è una cosa interessantissima, il cristianesimo c'è dentro. Deve morire perché ha, lasciamo perdere perché, no? Se lui non muore, il male vince, i suoi amici muoiono, la scuola finisce, Hollywood, eccetera, cioè non c'è, lui deve morire, però ha paura. E dice, io, cioè ogni persona ha paura di morire. C'è una scena meravigliosa, entra nel bosco, deve affrontare il male sapendo che il male lo farà fuori, ma il suo sacrificio salverà gli altri, no? E gli appaiono, misterioso anche, gli appaiono i genitori, non si capisce come, il papà e la mamma, ed è veramente meraviglioso, il papà e la mamma gli dicono delle parole semplicissime, coraggio, sei bravo, ce la farai, lo devi fare, e questo, cioè gli dicono, devi morire. Ma devi morire non nel senso di maledire, devi morire nel senso, è il momento in cui devi dare la vita, cioè tu sei venuto per questo, tu esisti a 17 anni per dare la vita perché gli altri vivano, e lui lo fa accompagnato dai genitori che lo confermano, non gli dicono devi giocare a bridge, devi fare, no, i ragazzi non giocano a bridge, devi stare con la PlayStation, devi avere la, gli dicono tu devi dare la vita. Tu devi dare la vita, gli altri hanno bisogno che tu dai la vita, e tu lo devi fare. L'ho chiamato, ho scritto un post, io mi diverto a scrivere su un sito che si chiama gliscritti.it, dove trovate delle amenità su queste cose, se volete, e ho scritto un post su la confermazione Harry Potter, pensate alla cresima, guardate che la confermazione non è vero che sono i nostri ragazzi che dicono di sì al battesimo che noi gli abbiamo, questa è una menzogna teologica, i ragazzi non sono ancora in grado di dire di sì a quello, la confermazione siamo noi che li confermiamo che la vita ha un significato, che Dio è bello, che la verità esiste e che vale la pena dare la vita. Cioè, io confermo te e allora tu diventi capace di dare la vita. Ma se io non ti confermo, tu non sei in grado di dare la vita. La confermazione è darti forza io. Confermare vuol dire confermare, essere fermo, dare forza, dare fortezza, dare carattere, dare orientamento, dare... E io penso che uno dei grandi drammi del nostro tempo sia esattamente questo, che noi non siamo, la nostra società ha smesso di confermare i ragazzi. A 11 anni lo diciamo, fai quello che vuoi, cioè a livello affettivo, a livello di studio, a livello di fede, a livello, fai quello che vuoi, se lo vuoi fare, lo fai, non lo vuoi fare, non lo fai. Cioè io non ti do nessuna fortezza, nessun orientamento, nessuna, non ti dico io, ho fatto bene a farti nascere, far nascere una persona è una cosa buona. Poi chiamerò anche se non lo fai, ma io ti confermo che quello che ho fatto è una cosa buona, vera. E di nuovo ricordo una cosa, mi è venuta in mente tempo fa di mio padre, che poi mi ha fatto capire, una volta io stavo passeggiando, e mi è venuto in mente così mio papà che mi sorride dal cielo, e non è che parlava tanto mio padre da vivo, insomma, però penso che mi volesse bene, che avesse stima di me, eccetera, e mi sono immaginato lui che mi dice così, Brava Andrea, mi piace come stai vivendo, come ti stai donando agli altri, sono fiero di te che sei sacerdote, io credo in te, ce la farai, avanti, cioè, non ti, continua, cioè, ce la farai a dare la vita, ce la farai a tenere fermo alle promesse che hai fatto, al dono di cui gli altri hanno bisogno, ce la farai. È un padre che ti dà forza, che ti dice ce la fai. Questa è la confermazione, questo è il compito educativo enorme. Un'ultima cosa, resistete ancora un attimo, poveretti? Sì. Un ultimo elemento, se vi può essere utile, diciamo per avere un quadro completo e poi dopo ne parliamo. C'è un gioco che noi dobbiamo avere chiaro nella libertà e nell'educazione fra la voce interiore che ogni figlio e ogni genitore ha e la voce esteriore che è quella della Chiesa, del bene, dei genitori, della legge anche se volete. Cioè, si è come spezzato una cosa semplicissima che dobbiamo recuperare, che è fatta di due elementi fondamentali. Prima cosa, ogni ragazzo, ogni bambino, ogni adulto, ogni vecchio ha una voce interiore che lo spinge verso il bene. Ce l'ha anche se suo padre e sua madre fossero i più cattivi del mondo, lo avessero picchiato da 0 a 40 anni, quella voce è così potente, perché Dio te l'ha messa, che non si può spegnere. Si chiama la coscienza, se volete, ma è il desiderio del bene, il desiderio della verità. Io voglio sapere se Dio esiste o se c'è solo la morte, io voglio sapere se la materia è l'unico senso, se l'amore ha un significato, io voglio donarmi, io voglio... C'è una voce che spinge da dentro, cioè l'educazione non è solo una cosa da fuori, ma è una cosa che sta dentro, che ti spinge. Sapete che la coscienza è quella voce, non come dicono i maestri stupidi del pensiero moderno, la coscienza non è la scusa per non fare niente. A volte la gente dice, ma in coscienza non mi va di studiare, in coscienza non mi va di essere fedele a mia moglie o a mio marito, mi va di uscire con un altro, mi va di chattare con questo che non è, mi va di frequentare uno, in coscienza mi va, no? In coscienza io non voglio cercare Dio, cioè io voglio vivere senza cercare... No, la coscienza è quella voce che dice, tu devi... Facciamo un esempio semplicissimo, sapete che per esempio se io guadagno dei soldi, e anche il bambino che prendo la paghetta, se la voce della coscienza mi dice, guarda che tu devi fare la carità, tu non puoi vivere solo per te stesso, cioè i soldi che guadagni non sono per te. La coscienza è quella voce che dice, se tu non aiuti gli altri muoiono. Gli altri hanno bisogno della qualità del tuo lavoro, del tuo denaro, della tua competenza, del tuo consiglio. Tu sei responsabile, sei obbligato a fare il bene. La coscienza è una voce obbligante, non scusante. La coscienza non è dire fregatene. La coscienza è quella voce che dice tu devi dare la carità. Tu devi essere nel tuo lavoro competente. Non puoi mandare via uno che ti chiede una cosa così facendogli perdere tempo. È una voce imperativa la coscienza, una voce forte che pretende, che chiede, no? Ma che cosa succede? Che questa voce che esiste, per cui se voi parlate con un ragazzo, gli fate riflettere su questo, il ragazzo, anche se vi contesta, lo capisce che lui non può tenere tutti i soldi per sé, non può stare lo capisce che non può stare tutto il tempo al computer, lo capisce che se studia c'è un impegno di soldi che vengono presi per i libri, che vengono tolti ad altri, lo capisce che ha dei privilegi che altri non hanno e che deve rendere conto di questo, no? Ma un po' l'abitudine, un po' il peccato fa sì che la coscienza si possa addormentare, si possa spegnere. Di fatto il male funziona così, il male entra dentro di noi con la sciatteria, con il trascurare le cose, uno comincia a perdere tempo, comincia a stare sempre al computer fino alle 3 di notte, poi diventa normale, cioè io perdo notti intere, poi la mattina sono nervoso, diventa normale, cioè io mi abituo non a fare una cosa grave che è buttare via la mia vita, non mi abituo a buttare 5 minuti, 10 minuti, un quarto d'ora, un'ora, io alla fine butto via anni interi, ma ci sono arrivato attraverso un addormentare la mia coscienza, no? Pensate anche ai tradimenti, avvengono così, cioè io comincio a mandare 1, 2, 3, 4, 5, diventano poi 20, 30, 40 messaggi al giorno a uno e su Messenger e alla fine io tradisco, non è male che ne manco, ma quando io mi abito, ma cosa c'è di male? Io mi abito a fare sempre così e questa cosa poi diventa una cosa che mi addormenta, io lo so che non è bene, ma quell'abitudine mi fa entrare dentro una via Così come viceversa il bene mi fa diventare sempre migliore, se io vivo la carità, la fedeltà, la preghiera, la confessione, lo stare con persone in gamba, il leggere delle cose belle, il riposo, il pensare, cioè il bene e il male funzionano come delle cose che ti addormentano, ti svegliano la coscienza, ti fanno scivolare o salire, e la tua vita è fatta non solo delle grandi scelte, ma è fatta delle abitudini, è fatta di quelle cose che diventano i tuoi vizi e le tue virtù, no? Qual è il valore del comandamento? Qual è il valore della parola esterna, il valore dei 10 comandamenti, il quando è dell'amore, della confessione, della messa? Il comandamento è una voce esterna che ti ricorda che dentro di te c'è il desiderio del bene. Se un genitore dice no, alle 11 si va a dormire, quella voce esterna è come un punto di riferimento che tiene il ragazzo che ha la voce dentro di sé, che lo sa che è sbagliato perdere la notte e perdere poi. C'è quella voce che gli richiama la verità. E più quella voce è limpida, vera, chiara, motivata, più la persona educa il suo interno in confronto con l'esterno. Cioè sente che quella voce esterna lo aiuta a capire se stesso. È vero, è sbagliato buttare via la notte, perché il giorno è più importante, perché io mi godo poi di più la scuola, l'amicizia e il pranzo. Cioè io ho bisogno di una voce che mi dice no lì, sì lì, fai questo. Perché poi questa cosa diventa una ricchezza della mia vita. Il Papa diceva nella lettera sull'educazione che questo è il punto più delicato oggi, cioè il rapporto fra libertà e regole e comandamenti. Cioè c'è la possibilità che ci sia solo il comando, io ti obbligo perdendo la libertà, ma c'è anche la libertà opposta, che io ti dico fai quello che vuoi, ma non ti do più la regola, il comandamento, la proposta, perché tu sappia e sia aiutato dalla mia voce esterna a trovare il bene. E voi vedete che nell'educazione questo è un gioco importantissimo, tanto più che i bambini, ma anche gli adolescenti, vivono un conflitto con la verità, con il bene. Loro a volte sono molto trascurati. E invece aiutarli non è togliergli la libertà, ma anzi è quella voce esterna che li fa camminare sulla via del bene. Voi vedete che dei bambini già piccolissimi, per esempio, hanno un ordine della vita, si va a dormire una certa ora, si dice la preghiera la sera, si studia, si fanno i compiti. Poi se uno dà una dopo la fatica educativa viene molto di meno, cioè se uno subito mette alcuni punti fermi, i compiti si fanno. Bisogna essere in gamba, bisogna essere intelligenti, bisogna essere veri, bisogna essere generosi, sono delle cose enormi. Una ragazza è bella perché è generosa, perché non perché si trucca. È la bontà che ti fa bella, così un uomo. Cioè, ci sono dei punti chiarissimi. Dobbiamo essere generosi, dobbiamo essere buoni, dobbiamo essere veri, dobbiamo cercare Dio, dobbiamo... Questa cosa ti dà... Poi dopo diventa più facile educare. E poi nel momento dell'adolescenza, quando c'è il tirare la corda, cioè l'adolescente fa il suo lavoro di tirare verso il no, e l'adulto fa il suo lavoro di tirare ancora una volta, di confermare, cercando di mostrare di nuovo perché quello che gli aveva detto da bambino non è una cosa da bambino, ma è vera ancora adesso. Perché bisogna camminare verso il bene, la verità, la bellezza, la pulizia dell'amore, la fede, la preghiera? Perché? Perché è meglio credere che essere degli atei e dei disperati? Perché Cristo è più bello? Perché Cristo è la verità? Perché Lui ci rivela Dio veramente e da un'altra parte Dio non si vede così bene? È unico Cristo, non c'è nessuna... Perché il cristianesimo è così? Questa parola esterna, questa parola che viene detta da fuori... non toglie la verità della voce interna, ma è un alleato, è un aiuto, è una voce che la sostiene, che la fa brillare, la fa emergere, gli dà tutta quanta la sua forza e la sua rilevanza. Questo era quello che volevo dirvi, penso che qualcosa sia capito. Ora vi faccio una proposta, che è questa: prima di fare delle domande, tanto dobbiamo stare con altro po', quindi non avete scampo neanche io, e provate a parlare un po' con quello che vi sta vicino, o marito, o moglie, o colleghi, amiche, mamme, papà, eccetera, anche a gruppetti di 3-5 minuti, cioè vi scambiate due idee su cosa vi è piaciuto, vi è interessato, su cosa non siete d'accordo, cosa vi ha colpito, diventa un modo di riflettere insieme su queste cose che vi ho detto, e poi chi vuole tira fuori come domande, riflessioni, osservazioni su quello che ho detto per approfondire ulteriormente e dibattere un po' insieme. Quindi 5 minuti di dialogo fra di voi. Alcune risposte, ma necessariamente incomplete, dato l'ampiezza dei temi che avete aperto. A me sembra, in due domande vostre, emerge innanzitutto una questione enorme, che è la questione del male. Per esempio, la persona diceva: che cosa vuol dire quando tu sai che una scelta di quella persona gli farà male? Io credo che già avere coscienza di questo è molto importante, cioè noi dobbiamo rimparare a dire che il male esiste e che il male fa male. È un fatto educativo fondamentale, cioè le scelte non sono uguali. Tu sai che io ti sarò sempre vicino dopo che hai fatto il male, ma io ti dico che il male esiste e che il male fa male. Ricordo un'espressione di una ragazza adolescente che diceva: prima di venire in parrocchia io pensavo che tanto il male e il bene non li fai, cioè li fai, poi li cambi. Io mi sono reso conto che il male lo fai veramente, cioè se tu prendi una via sbagliata, quella cosa ti fa male, e se tu fai il bene resta. Secondo me questo è uno dei punti nodali da recuperare a livello di chiarezza educativa. Voi sapete che la fede cristiana dice che noi abbiamo il peccato originale, quindi noi abbiamo due voci. Abbiamo la voce del bene e la voce del male, dobbiamo capire qual è il bene e qual è il male. Per questo è difficile capirsi. Voi sapete che un ragazzo non sa, dice: ma io voglio questo, voglio quest'altro. Noi dobbiamo aiutarle a capire che bisogna capire il cuore, perché nel cuore c'è la voce del bene e c'è la voce del male. Pensate per esempio a fare uno dei temi enormi, perché non possiamo adesso, pensate per esempio all'educazione affettiva degli adolescenti, no? Noi dobbiamo dire che dare il corpo vuol dire dare l'anima. Non è vero che io do il corpo a chi voglia e l'anima me la tengo, cioè noi dobbiamo dire che alcune cose sono male, poi noi ti vorremmo bene, esiste il perdono, cioè non dobbiamo avere, non è demonizzare, ma il male esiste. La limpidezza di dire io voglio bene ad una persona è solo quella e cresco, questo è bene, andare con una persona che io non conosco è male. Cioè questa cosa è semplicissima, noi abbiamo perso l'evidenza di ciò che è semplice. E mi ricollego ad un secondo tema importante, il tema del relativismo che avete tirato fuori, no? A me sembra che aver chiaro anche questo sia un punto nodale, cioè oggi noi non siamo più peccatori di prima. È sbagliato, io fra l'altro amo moltissimo questo tempo, mi diverto, stare in questo, mi diverto a parlare con i ragazzi, con i genitori, cioè noi non siamo peggiori o migliori. La vera differenza contro cui noi dobbiamo lottare è che per certi aspetti il nostro tempo pretende che il male sia bene. Questo è il relativismo, cioè è pretendere che tutte le scelte siano uguali. Questo non è vero. Poi che io ti voglia bene anche se tu fai il male è un'altra cosa, ma una cosa è vera. Pensate per esempio, per tornare al tema della famiglia, no? Noi dobbiamo lavorare molto sull'essenziale, dire non è bene morire senza volersi bene, senza avere figli, è bene fare una famiglia. Quello che pretende la nostra cultura è che si dica se uno si sposa, se uno non si sposa, se uno è la stessa cosa, no! Io ti amerò anche se tu non fai niente, ma è bene fare una famiglia, cioè io una cosa la devo ottenere. Il cinismo è quando io dico: siccome una famiglia ha sbagliato, allora sposarsi o non sposarsi è la stessa cosa. No, non è vero, non è vero. E questo è bello, questa è la meta. Poi io non ci sono riuscito, non importa, ma la meta restava questa. Per esempio, questa è la bottega dell'orefice, c'è un passaggio molto bello. Le due coppie di adulti si riflettono su questo anello, l'orefice che dà gli anelli, no? E loro si commuovono perché l'anello è il segno della promessa, no? E quando stanno dinanzi all'orefice, l'orefice gli dice: questo anello significa tanto, perché voi vuol dire tante cose, no? Invece i due ragazzi, che vivono una cultura moderna, non vivono più il valore del segno, ma, dice Wojtyła, non ancora papa, quando lei pensa al dolore che il padre ha inferto alla moglie, e alla moglie che non è riuscita a sua volta, fino a un certo punto, finché non si convertono, a ritrovarsi, lei dice: in quel dolore io ho capito che sarebbe stato bene che mio padre non avesse fatto quell'errore. Cioè recuperano il valore dell'amore che è per sempre, vedendo il dolore che ha creato il fatto che le due persone non sono state capaci di amarsi. Guardate che il dolore è una cartina al tornasole, eh? Se fosse vero che l'amore è fatto per finire, ma perché una persona piange tanto quando l'amore finisce? Quando scopre che l'altro gli mette le corna? Cioè solo l'affermazione che l'amore è fatto per durare per sempre dà senso al dolore che io provo quando scopro che non è così. Se no direi, ma tu che piangi? Sei nella norma, sei nella media. No, Coccobello, io piango perché hai toccato la vita. L'amore promesso deve durare per sempre. Voi sapete che la differenza fra un amore da bambini, da adolescenti, e un amore sta in questo. Io lo ripeto, una cosa che a me piace moltissimo, molto sempre, mi piace dirla nei matrimoni. Amare, l'amore matrimoniale è maturo quando io non dico ti amo, ma quando io dico ti amerò. Cioè l'amore implica il futuro. Per questo è così doloroso quando io mi accorgo che il futuro non c'è. Ma l'amore implica il futuro, cioè non è un'invenzione della Chiesa o dei preti. L'amore implica il futuro. E noi diciamo ai nostri ragazzi, qual è il tuo futuro? Quando tu avrai donato il futuro, sarai arrivato all'amore. Non è che io dico tu non ami la ragazzetta, ma tu non lo stai ancora amando pienamente. Per questo la Chiesa ti dice non lo ami ancora, devi camminare ancora. Questo non è che risolve tutto, ma questo risolve tutto, perché ti dà un orientamento, ti dà una prospettiva, ti dà la vita, ti dà il senso delle cose, no? Invece le persone oggi pretendono che si dica, ma sì, se uno ama anche solo un anno, convivere è lo stesso che promettere un amore. No, non è la stessa cosa. I ragazzi ci capiscono, se noi fingono di non capire, ma capiscono esattamente la differenza fra le due cose. E la questione della famiglia e della scuola, io sono d'accordo che non dobbiamo fare a scarica barili. Cioè in questo momento è il momento in cui dobbiamo tutti rimboccarci le maniche. Se volete, l'autorità vera conferma le altre autorità. Questo io risponderei anche per esempio ai ragazzi che criticano la Chiesa e dicono no, una cosa è buona anche se alcune persone sbagliano. Tu devi obbedire alla legge, anche se un politico... Noi non possiamo parlare sempre male della politica, sempre male della Chiesa, sempre male della scuola, sempre male della famiglia, perché questo è una mannaia, è una zappa. Noi, la Chiesa, ha sempre difeso l'autorità, anche se fosse anche se sbagliasse. Per questo anche tu, genitore separato, continui ad essere un testimone, perché dici, io non ci sono riuscito, ma la verità esiste lo stesso. La verità è la fedeltà. La verità, io non pretendo che il tradimento sia la verità, per cui io sono testimone anche se io fallisco. Questo è fondamentale, guardate, è un punto nodale. Beh, la Chiesa ha sbagliato, e allora? Il professore ha sbagliato, e allora? Resta vero che tu devi studiare, resta vero che tu devi credere, resta vero che tu devi cercare Dio. Questo è più importante. E tu sappi che la Chiesa sarà sempre il luogo dove si trova Dio, anche se ci sono i peccatori, e la famiglia sarà sempre il luogo che devi costruire, anche se tuo padre ha sbagliato, e la scuola sarà sempre il luogo dove si studia, anche se quel professore è un cretino. Mi hanno mandato su Facebook una immagine molto carina, che parla del passaggio di età, una vignetta, dove ci sono sempre una mamma, un alunno e un professore, 50 anni fa e oggi. 50 anni fa c'è l'insegnante che ha dato una nota al ragazzo, e allora la madre si volta verso il bambino e gli fa, vedi la nota che c'è, sostiene il professore che gli ha dato la nota e come dire, dice al ragazzo, nella vignetta dopo c'è la madre che prende la nota e il professore gli fa, guarda la nota che ha dato mio figlio, cioè difende il ragazzo contro il professore. È terribile questo. Cioè anche se l'insegnante non è all'altezza, il ragazzo deve studiare. E l'insegnante è un'autorità, non tutte le autorità sono all'altezza. E questo vuol dire, per esempio, che le parrocchie devono da un lato sostenere le famiglie, noi lottiamo perché le famiglie facciano parte dei cammini di catechesi, ma d'altro canto noi diciamo, non è che noi seguiamo solo i figli delle famiglie per bene, noi dobbiamo amare i ragazzi anche se le famiglie non li seguono, perché guai se noi facciamo al massacro, cioè in questo contesto noi dobbiamo sostenere tutti. E chissà che un genitore non si avvicini perché la parrocchia lo segue o perché la famiglia più cristiana che poi dice ma mandalo, viene con mio figlio. Voi sapete che avete un ruolo, una famiglia oggi non educa solo i suoi figli, ma se li educa veramente deve occuparsi anche dei figli degli altri. Mio papà era bravo in questo, per esempio lui organizzava le feste di casa, c'era sempre lui, noi al liceo lui faceva per esempio la caccia al tesoro in quarto ginnasio e tutti i miei compagni lo amavano. Perché gli volevano bene, perché era rispettoso, ma era uno che voleva bene i miei compagni, e c'era un rapporto fra famiglie che diventava un rapporto educativo, anche se tanti non andavano in parrocchia, ma c'era un legame, un tessuto che le famiglie più in gamba creavano. È chiaro che è difficile questo, ma non c'è altra via che questa. Noi oggi ancora di più, come Don Bosco, dobbiamo amare i ragazzi anche se le famiglie sono separate, se non vogliono vivere in chiesa, non dobbiamo seguire solo i ragazzi bravi. Se no è un disastro, se no i più poveri, quelli che Cristo ama, non hanno niente. No? Apprendere, certo, mi piace molto questo, cioè la certezza, la conferma, non vuol dire che non si apprende. L'idea che c'è oggi è che se io ho delle verità sono integralista. In realtà è solo avere un'identità forte che mi fa avere il gusto di imparare sempre meglio. Io per esempio ritengo di amare moltissimo le cose nuove, ma io sono molto chiaro su alcune cose, no? Ma io ascolto, cioè, forse ripeterò alla prossima riunione delle cose che avete detto voi, cioè una persona se impara continuamente, pur avendo una sua spina dorsale, cioè ha una ossatura che lo tiene dritto, e poi impara un sacco di cose continuamente, non sono in antitesi le due cose, dobbiamo continuamente fare questo. Una battuta ancora sugli adolescenti, ne parlavamo prima. Io credo che noi dobbiamo tornare a dire ai genitori, ai professori, ai preti, ai catechisti, che gli adolescenti hanno bisogno dell'opera educativa. Cioè le persone pensano che l'educazione è finita con le elementari. Mi ricordo un'espressione un po' esagerata, una docente mi parlava di un ragazzo terribile, di prima media, lo hanno inseguito dai primi mesi, questo picchiava i compagni, non veniva a scuola, faceva i compiti, eccetera. Dopo 3 mesi della prima media riescono a chiamare la mamma, la convocano, questa insegnante è molto brava, tranquilla, mi dice: guardi Don Andrea, io veramente sono stata gentile con lei, le ho detto: senta signora, guardi che dovremmo fare qualcosa per questo ragazzo. La mamma mi guarda con un occhio durissimo e mi fa: l'ho educato fino ad adesso e mo lo devo educare ancora in prima media. Cioè l'idea è che il compito educativo è finito e che io ti devo dire se sullo studio, la sessualità, i giornali, la preghiera, la cresima, io non ti devo più dire niente. Questo è sbagliatissimo. Quello è il momento dove noi dobbiamo riaffilare i coltelli, rilottare. È il momento più difficile dell'educazione. L'educazione non finisce mai, ma finisce dopo la maturità, non finisce prima. L'adolescenza è un'età in cui il genitore deve lottare. Sa che il ragazzo lotterà per avere la sua linea, ma il ragazzo vuole, cioè ti dice perché non è vero, il ragazzo ce l'ha con il prete, con il papa, col professore, col poliziotto, con la cultura, con Dante. Noi dobbiamo in quel momento ridargli il meglio di quello, dobbiamo riconfermarli, dobbiamo ritirar fuori tutto con santa pazienza. Forse non ci diranno mai grazie, i miei sono morti senza che gli dissi grazie, perché io sono un farabutto e i maschi non dicono mai grazie, a me prete non mi dicono sempre grazie, non è importante, ma io devo fare la mia parte, cioè io non posso dire tu tiri la corda e io non la tiro dalla parte mia, questo per me è decisivo, no? E vi faccio un esempio di una cosa bellissima di Harry Potter, di nuovo lo dicevo, in Harry Potter c'è un'altra cosa che a me mi ha colpito nella sua semplicità. Sapete che il messaggio che si dà ai ragazzi oggi è questo: l'unica cosa che conta è trovarsi la ragazza e il ragazzo, la compagnia, no? Come si dice agli ottantenni, come si dice cioè, allora i ragazzi vivono fra divertimento. C'è due scene bellissime, cioè, perché Harry Potter è uno che deve lottare contro il male, deve costruire la società, c'è una scuola che deve salvare, no? C'è un momento in cui lui sta per baciare, man mano che cresce, non mi ricordo se a 15-16 anni, sta per baciare in bocca la ragazzetta che lui ama, scoppia la guerra fuori, lui lascia la ragazza e va a combattere, perché c'è in gioco la vita o la morte, no? Noi dobbiamo dire ai ragazzi che cosa vuoi costruire con lei, cioè non basta che tu vivi per lei, ma con lei che cosa vuoi costruire? C'è una frase enorme di Saint-Exupéry che dice, un altro autore che ho moltissimo, sul sito degli scritti trovate un articolo sul Piccolo Principe, lui dice in Terra degli Uomini, un libro meraviglioso, dice: amare non è guardarsi negli occhi l'un l'altro, amare è guardare verso la stessa direzione, guardare insieme nella stessa direzione. L'amore non è che io mi perdo nei tuoi occhi, ma dove vogliamo andare? Vogliamo fare dei bambini? Vogliamo credere? Vogliamo costruire un mondo migliore? Vogliamo spiegare al mondo che l'amore... Cioè, l'amore è questa cosa semplicissima, nessuno la dice più. Noi con i ragazzi dobbiamo ritrovare l'essenziale, cioè dare le regole, ma legare sempre le regole all'essenziale. Loro non sanno più cos'è la vita, cos'è la morte, cos'è la famiglia, cos'è Dio, cos'è la cultura. Dobbiamo lavorare sull'essenziale. Non si è felici se non si sa dove si va. Non si è felici se non c'è la speranza. Non si è felici se non si capisce la verità. E questo è molto importante, molto... E finisco con un'immagine. In questo senso noi non dobbiamo neanche essere troppo preoccupati di inseguire ossessivamente il nuovo, la moda, quello che loro pensano, quello che loro leggono. Un po' sì, voi se avete tempo imparate, leggete, vedete le cose che guardano, bisogna ogni tanto guardare e aiutarli, ma la cosa fondamentale è avere chiaro ciò che conta. Mi ha molto colpito un'espressione di un grandissimo pensatore francese neoconvertito che si chiama Fabrice Ajaj, che è diventato cristiano, una personalità enorme, sul sito Gli Scritti trovate dei suoi testi. Lui una volta, parlando agli intellettuali del mondo, ha tirato fuori un iPad e gli diceva: vedete questo iPad com'è bello, ultimo modello, questo fra 2 anni è un fossile, questo che è di moda, ciò che è di moda in un attimo è vecchio. Questo crocifisso fra 2000 anni è ancora nuovo, perché la novità non è la moda, la novità è qualcosa di più profondo. Perché questo crocifisso fra 2000 anni sarà ancora nuovo e perché questa cosa che sembra nuova fra 1 anno è vecchia? Perché? Cos'è veramente nuovo al punto che resta? L'educazione si fa su ciò che resta, non solo su ciò che cambia. Noi dobbiamo avere chiaro ciò che resta. Ciò che si mantiene, ciò che supera i secoli. Questi sono i classici: la fede, la famiglia, la figliolanza, la carità, la preghiera, Dante, Mozart. Cioè, che cos'è che resta? Cos'è che supera il tempo? E che dà senso al tempo? Bene, basta così, grazie.